Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Storie di vita. È questo il denominatore comune dei due servizi che vi proponiamo oggi a Chiese in diretta. Buongiorno da Gael Kurtens.
E buongiorno anche da Luisa Nitti.
Ci occuperemo dunque oggi di biografie, una prima volta con la storica Antonietta Moretti, che di recente ha dato alle stampe una voluminosa monografia dedicata alla vita di Monsignor Eugenio Corecco, vescovo di Lugano dal 1986 al 1995.
Mentre per il nostro secondo servizio Don Italo Molinaro è andato a trovare Fereydoun Mazloum, nato in Iran e di fede Bahai, da decenni residente nel Locarnese, che ha deciso di raccogliere in un libro la sua avventura personale, familiare e spirituale.
Folgorato da giovane prete dall'incontro con Monsignor Giussani e il movimento di comunione e liberazione, eminente canonista, Antonietta Moretti racconta al microfono di Corinne Zaug alcune tappe della vita di Monsignor Corecco, del vescovo Eugenio, come molti ancora lo chiamano e lo ricorderanno. Una figura di uomo e di prete che ha lasciato una profonda traccia nella diocesi di Lugano. Ascoltiamo il servizio.
Non si consola un ammalato dicendogli ma guarda che potrai anche guarire, nascondendogli una parte della verità, ma si consola l'ammalato dicendogli delle parole vere. Le parole del Vangelo sono sempre vere e noi dobbiamo avere il coraggio di dire le parole del Vangelo anche se possono sembrare assurde agli occhi degli uomini. Dunque, che la malattia è una grazia, poi bisogna saperlo dire.
Sono parole che Monsignor Eugenio Corecco, vescovo di Lugano dal 1986 al 1995, ha pronunciato nel corso di una affollatissima serata pubblica a Tesserete, organizzata e trasmessa da Caritas TV nel novembre del 1994, alcuni mesi prima che un male che non perdona lo portasse via a soli 64 anni. Perché la malattia è una grazia, diceva Monsignor Corecco. Lei invece, Antonietta Moretti, storica e docente, ha invece voluto intitolare l'ampia biografia che ha dedicato al vescovo Eugenio, uscita di recente per le edizioni Cantagalli e Press FTL, La grazia di una vita, allargando il raggio a tutta l'esistenza di Monsignor Corecco, non solo al suo periodo ultimo. Sono ormai passati 26 anni dalla sua morte e Monsignor Corecco continua a restare nei cuori e nei ricordi di tantissime persone. A che cosa è dovuto, secondo lei, Antonietta Moretti, che lo ha personalmente conosciuto e ora lo ha anche profondamente studiato, questa sua grande popolarità?
Molte cose. Direi soprattutto il suo rapportarsi diretto e interessato con le persone. Il fatto che non aveva mai un rapporto, soprattutto con i giovani, da ruolo a persona che deve essere guidata o in un qualche modo capire che è di fronte ad un'autorità, ma da persona a persona. E questo è sicuramente affascinante.
Fu una sorta di enfant prodige, lucidissimo nelle sue scelte fin da bambino, come se sapesse che il tempo a sua disposizione non sarebbe stato lunghissimo.
Il fatto che lui fin da piccolissimo, proprio da bambinetto di pochi anni, abbia subito pensato al sacerdozio in un momento in cui non poteva neanche sapere cos'era. Questa è una pura grazia di Dio, soprattutto perché lui ha intuito fin dall'inizio, fin dal primo istante, che si trattava di una vita di pienezza, cioè che lì la sua vita sarebbe fiorita pienamente in questa vocazione al sacerdozio. E non ha mai dimenticato questa sorta di promessa che ha sentito nel suo cuore, mai, mai l'ha dimenticata e l'ha sempre tenuta presente attraverso tutti i giri che il suo sacerdozio gli ha fatto fare.
Parliamo ora un po' di questi giri. Quali furono i luoghi di Monsignor Corecco?
Il luogo del cuore era Airolo, Chiasso semmai per la parrocchia, per Don Aquilino Mattei, che era il responsabile dell'oratorio, che è stato forse il primo adulto a cui ha detto che voleva fare il prete quando era l'ora di entrare in seminario, quando aveva l'età. E poi naturalmente Lugano con la diocesi, negli anni in cui era giovane professore al seminario, Monaco per il diritto canonico e questa particolarissima facoltà di diritto canonico che lui ha frequentato, Friburgo e forse Roma con Giovanni Paolo II.
Se questi erano i luoghi significativi ed importanti del suo percorso, quali furono invece le persone, ad alcune abbiamo già anche accennato, che furono significative nella vita di Eugenio Corecco?
Fondamentale è stato l'incontro con Monsignor Luigi Villa, che è diventato il suo confessore quando non aveva ancora 20 anni e che ha convinto il Monsignor Elmini a mandarlo a studiare a Roma. E in questo modo, come dirà Eugenio stesso, gli ha salvato la vocazione sacerdotale. Il secondo incontro fondamentale è stato con Monsignor Giussani, quando era giovane prete e si occupava dei giovani e capiva che questi giovani non sapevano cos'era la fede. Capiva che non sapevano, non ne avevano idea e lui non riusciva a farglielo vedere, non riusciva ad indicargli un modo per comprendere cosa voleva dire vivere una vita di fede. Ha incontrato Don Giussani che gli ha fatto vedere, l'ha inserito in un'esperienza che poi lui ha proposto, che ha rivelato la portata della fede concreta nella vita. E l'ultimo incontro, direi, è stato con Giovanni Paolo II, di cui Corecco ha seguito il magistero pienamente, cioè proprio trovandosi a casa nel magistero di Giovanni Paolo II e con il quale ha vissuto anche un profondo rapporto personale, una profonda amicizia, della quale non sappiamo molto perché su questo è stato di grande discrezione sia lui che il Papa, evidentemente. Però c'era una sintonia profonda tra i due, naturale e sovrannaturale. Jesus is there when I ask him to. Jesus will carry me through. I know that Jesus knows what I'm going through. Jesus knows what I need to do. Jesus is there when I ask him to. Jesus will carry me through. Abbiamo parlato di luoghi, abbiamo parlato di volti. Parliamo ora di opere. Com'è cambiato nel concreto il volto della diocesi di Lugano con Monsignor Corecco? Le opere che lui ha creato ex novo sono il liceo diocesano a Lucino e la facoltà di teologia, prima istituto accademico, dopo un anno già diventata facoltà. Però lui è intervenuto dando un grande impulso alle due grosse istituzioni legate più o meno strettamente alla diocesi, che sono la Caritas e l'Organizzazione Cristiano-Sociale. Ha dato la Caritas, è evidentemente diocesana, e se ne è occupato moltissimo, seguendo l'evoluzione del servizio che la Caritas era chiamata a dare in quegli anni. E all'OCST ha dato una grandissima mano a conservare l'impronta cristiana nel sindacato.
E questo in anni in cui non solo i sindacati cristiani, ma anche molte associazioni cristiane andavano spogliandosi della loro identità confessionale. Arriviamo ora al tempo ultimo di Monsignor Corecco, un tempo che scelse di condividere con gli altri, come fece anche quel Papa che tanto amò.
Corecco ha fatto suo l'insegnamento di questa condivisione e ha voluto fin dall'inizio non tacere che era malato, che subiva degli interventi e che questo diventasse un ministero per lui determinante negli ultimi anni, l'ha capito poco a poco, perché nel 92 la diagnosi non era chiara, nel 93 stava relativamente bene, per cui poteva forse pensare che la malattia fosse un episodio, non la sua condizione permanente. Ma poi alla fine del 93 le cose sono diventate chiare e quindi ha capito che cominciava per lui un cammino e ha voluto condividere proprio questo cammino. A lui non interessava il bollettino medico, a lui interessava di dire tutti i passi che la sua fede faceva confrontata con il dolore, la sofferenza, la perdita delle forze e l'imminenza della morte.
Un'imminenza che per certi versi ha segnato per lui l'inizio di un nuovo cammino.
In questo momento si è realizzato per lui un grande desiderio, che era proprio quello di essere vicino alla gente che magari era intimorita da lui, dai suoi titoli, dai suoi studi, dall'immagine che veniva talvolta data di lui. E adesso se lo ritrova accanto nell'ambulatorio di radioterapia, all'ospedale, nel letto di sofferenza. E tutte queste cose non contano più, conta solo quello che lui è, quello che dice, quello che testimonia.
Cry no more for what you didn't even want to. Cry no more for the one that went undone. Cry no more for the love that you said no to. Cry no more, this lady is now a son.
Antonietta Moretti, un lavoro di diversi anni di studi e ricerche, quasi 500 pagine, più di 1000 note. Che cosa resta ormai ancora da dire, da scoprire di Monsignor Corecco, esponente di Comunione e Liberazione, vescovo di tutti e canonista di fama mondiale?
Restano moltissime cose da dire, restano veramente moltissime cose, perché io ho toccato tantissimi temi, tantissimi argomenti, ma proprio solo accennati, quasi per fissare un punto e dire qui bisogna tornare, qui bisogna approfondire. Questa mia convinzione è confermata dal fatto che le persone che leggono il libro spesso mi dicono: ah, ma sai, mi sono ricordata, ho visto questa cosa, ma sai, c'è anche questo. Per cui diciamo che questa è una panoramica, no? Però gli approfondimenti che si devono fare, che vale la pena fare, sono veramente ancora moltissimi e hanno bisogno del contributo di tutti.
Ricordiamo che il libro che reca la prefazione del cardinale Angelo Scola è uscito per le edizioni Cantagalli e Upress FTL col titolo La grazia di una vita.
Cry no more, as live is now a son.
Da una biografia monumentale e scientifica a un racconto di vita spontaneo e fresco. Lo ha appena pubblicato quello che forse è il membro più conosciuto della fede Bahai in Ticino.
Con l'aiuto dell'amico Claudio Troise, Fereydoun Mazloum, che ha da poco superato gli 80 anni, ha deciso di raccogliere la sua vita in un volume.
Fereydoun, Feri per gli amici, ha studiato come ingegnere in Sardegna e ha svolto la sua professione nell'edilizia in Sardegna, appunto, e poi in Ticino. La sua famiglia da generazioni ha abbracciato la fede Bahai, ma lo scoppio in Iran della rivoluzione comeinista ha sottoposto i Bahai a una dura repressione. Le uccisioni non hanno risparmiato neanche la famiglia di Feri. Italo Molinaro lo ha incontrato per noi a Locarno.
Sono nato e cresciuto in un paese di montagna. C'è un'aria molto buona D'estate bisogna dormire con due coperte almeno e potete immaginare che d'inverno come è rigido, perciò molte persone abbandonano il paese e vanno in una zona più... Ci sono tanti, tanti posti belli, ruscelli e cascate e questo ci riempiva veramente di gioia in quegli anni.
E la sua famiglia, Feri?
Mio padre, mia madre, i miei nonni, tutti sono nati e cresciuti in quel villaggio ed è ovviamente con una vita molto molto semplice. Il pane si faceva in casa e per le piccole spese si andava nei piccoli piccoli negozi e si forniva. Il compito di portare l'acqua dalla sorgente spettava a noi ragazzi che andavamo con le brocche di terracotta di portare a casa.
Tra l'altro salutiamo anche la signora Maria, la moglie di Feri, buongiorno.
Buongiorno.
Parleremo un po' più avanti di questo amore, ma intanto torniamo appunto all'Iran, perché a un certo punto Feri, lei ha preso la strada della partenza per degli studi.
Per entrare all'università c'era il concorso, erano 3.000 che concorrevano, ma l'università più di 300 persone non poteva accogliere. Io non potendo vincere il concorso, allora mio padre mi suggerì due strade, o di aprire come lui un negozio di libro cartoleria, oppure se voglio andare all'estero per studiare, preferisco andare a studiare. Ho scelto l'Italia e dico non soltanto non sono stato mai pentito, ma molto contento, anzi trovavo italiani come persiani.
Lei è stato tanti anni in Sardegna in particolare.
Sardegna, posso dire, veramente è la mia terra d'amore, perché ho ricevuto tantissimo, tantissimo. Mi hanno accolto nelle loro case come un fratello. Non so quante persone posso nominare, ma posso dire questo dalla Svizzera per occasione di Natale. In alcuni anni abbiamo mandato a non meno di 1.800 persone biglietto di auguri di Natale.
E mi ha mostrato un attimo fa, Feri, un quaderno tutto scritto a mano con i nomi, indirizzi. Mi sembra che ci siano migliaia di persone nominate. Ecco, dunque, in Sardegna lei ha avuto tanti contatti, amicizie, anche dal punto di vista professionale. È lì che si è sviluppata la sua attività di ingegnere.
Sono andato in Sardegna perché nel 1962... in Sardegna non c'erano molti Bahai e allora un caro amico, si chiama Ugo Giaccheri di Palermo, molto più grande di me, mi ha suggerito se voglio andare in Sardegna.
Feri Maslum, lo abbiamo già anticipato, il motore di tante sue esperienze è stata la sua fede Bahai. Che cosa ha portato alla sua vita?
La fede Bahai mi ha dato una base su quale costruire la mia vita. Quando avevo 15 anni, avevo questa crisi interiore. Perché sono qui? Qual è lo scopo della vita? Qual è il mio compito? Allora, per tutta l'estate di quell'anno, quando avevo 15 anni, mi sono rinchiuso in camera mia, cosiddetto camera mia, camera di tutti, a studiare, a leggere, a confrontare. Posso dire che ero abbastanza arrogante. Non aspettavo le cose così, ma ho dovuto sempre confrontare e chiedere dove è scritto, chi l'ha detto. E così sono arrivato alla mia prima certezza. Dico prima certezza perché la certezza cresce o diminuisce nel tempo. Per fortuna, con persone che avevo accanto a me, questa certezza ha cresciuto nel tempo e adesso sono quello che sono.
Lei, Feri, ha condiviso questa fede con la donna che è diventata la sua inseparabile moglie, Maria. Come vi siete conosciuti? Magari Maria ce lo ricorda lei.
Io ho conosciuto i Bahai qui in Ticino. C'erano delle scuole estive, anche in Svizzera, come in tutto il mondo c'è. E allora sono venute diverse persone anche dall'Italia. Era una cosa un po' europea, un raduno ad Arcegno. E lì è capitato così che passeggiando lui mi chiede cosa vuoi fare nella tua vita, perché l'ho conosciuto come lui è venuto come oratore e allora ho detto mi piacerebbe sposare con te e condividere la fede insieme.
Senza conoscerci.
E io veramente malapena sapevo dove abita, cosa lavora, da dove viene, ma mi ha attirato spiritualmente. E poi dopo lui è andato di nuovo in Sardegna e ho pensato, oh, adesso cosa faccio? Allora mi sono organizzata di poter andare ancora a una scuola estiva in Italia. E così dopo abbiamo deciso di conoscerci meglio e, per farlo breve, un anno dopo ci siamo sposati. Io sono partita in Sardegna, sono molto felice che poi è andato così che siamo adesso in Svizzera e lui magari racconta perché siamo tornati in Svizzera.
Nel 1979, se non sbaglio, Feri, siete arrivati in Ticino. Come mai questo passo dalla Sardegna al Ticino?
È molto semplice. Perché nel dicembre dell'anno precedente, Centro Mondiale della Fede Baha'i, che organizzava tutta l'attività Baha'i in tutto il mondo, hanno mandato un telex all'Assemblea Nazionale dei Baha'i d'Italia, raccomandando che tre persone, sono incoraggiati di andare come pionieri. Pionieri sono quelli che portano il nuovo messaggio altrove, che vadano in Svizzera. Allora noi ci siamo offerti e così a settembre del 79 siamo arrivati in Ticino, a Locarno, e poi il mese successivo è nato il nostro secondo figlio. Perciò abbiamo una figlia sarda e un figlio ticinese.
Nel suo libro lei testimonia l'accoglienza e l'inserimento avvenuto nella realtà locarnese, però anche la fatica, ad esempio per trovare lavoro, per essere accettato nella sua attività di ingegnere nell'edilizia. Però l'instabilità lavorativa le ha offerto tante opportunità, per esempio quella di essere continuamente in viaggio anche per la sua fede. Qual è stato il periodo, magari anche il viaggio, che lei ricorda con più affetto, con più intensità?
Quando sono stato all'Università di Varsavia, sono andato e ho detto, ma qui ci sarà questa grande università, anche una cattedra di letteratura persiana. Ho trovato un signore che era seduto sulla poltrona alla scrivania, gli ho salutato e mi ha detto, lei è persiana, shoma irani hastid? Ho detto sì, e così mi ha accolto. E poi, quando ho cominciato a raccontare che sono Baha'i, scattato dalla sedia, ma dice, lei ma veramente? Baha'i? Ho detto sì, ho detto perché? Dice, mia moglie è innamorata della fede Baha'i. E così mi hanno organizzato almeno due conferenze con i loro allievi per parlare alcune cose sulla fede Baha'i, eccetera.
Effettivamente quando è tornato qui dopo i suoi viaggi dovevo scrivere il suo diario a macchina, perché lui non scrive a macchina, allora lui ha fatto appunti per avere un documento. E soprattutto ricordo che veramente ha fatto tantissimi viaggi in Albania, perché era anche un po' necessario che qualcuno aiutasse alla comunità Baha'i in Albania per crescere. Chi l'ha chiesto se può fare regolarmente dei viaggi in Albania? Ha chiesto, consultati in famiglia se la moglie è d'accordo che fai questo. Tra i viaggi che ha fatto in Sardegna, in Albania, e alcuni anni era via parecchio, però i figli sono cresciuti bene lo stesso. Si confidava in Dio che andava tutto bene.
Stiamo parlando di un'Albania appena dopo la caduta del comunismo, dunque una regione che usciva da anni estremamente difficili, sì, di grande povertà e anche di dittatura. Ecco, dunque la possibilità di poter fare questo tipo di viaggi, questo tipo di incontri, deve essere veramente stata un'attività da pionieri in quei tempi.
L'Albania è stata un'esperienza unica nella mia vita. Sono andato senza conoscere nulla, né la lingua, né la letteratura, né la storia. Mi sono buttato così. Ho detto, se Dio mi chiede di fare, allora io devo andare. Ed è effettivamente, interiormente sono stato lì molto felice. Poi devo dire che io ho viaggiato però sempre con un giovane albanese che mi faceva da traduttore e sempre ho dormito a casa degli albanesi, mai sono andato in albergo e sempre ho mangiato con loro, mangiavo quello che mangiavano loro e sempre ho lasciato le borse aperte nelle case, nonostante che lì c'erano dei bambini eccetera, mai mancato nulla, perché per la cultura albanese l'ospite è sacro. Poi direi anche questo, dire le stesse preghiere che io intonavo in casa mia o in Albania avevano due effetti completamente diversi in me. Qui erano solo parole, in Albania per me erano cibo spirituale, mi penetravano nell'ossa e nella carne e nonostante qualche volta che c'erano molti pericoli, non avevo paura di nessuno e di niente.
Ci manca tempo purtroppo per raccontare delle pagine commoventi che lei, Feri, dedica alla sua famiglia, ai figli, ai nipoti, alle attività del Centro Culturale Bahá'í che c'era una volta qui a Locarno. Vorrei terminare però ricordando un evento. Lei ha partecipato, Feri, al primo incontro interreligioso di Assisi voluto da Giovanni Paolo II. Che cosa ricorda di quei giorni del 1986?
Lo ricordo come una cosa veramente intensamente piacevole. Poi vedere, vi dico, questo Papa che nonostante che non era vecchio, ma era veramente fragile di salute, però camminava, salutava tutti, accoglieva tutti. E poi, come ho detto, anche scritto, nonostante che c'erano rappresentanti di varie religioni, dopo il cristianesimo, dopo il cattolicesimo, il gruppo Bahá'í era il gruppo più numeroso.
Grazie Feri per queste confidenze. Ricordo ancora il titolo del suo libro, Una goccia nell'oceano dell'umanità, un omaggio alle innumerevoli donne e uomini che in svariati modi hanno forgiato la mia personalità. Quale speranza ha per la fede Bahá'í? Cioè, che cosa si aspetta e cosa vorrebbe tanto che questa fede che l'ha condotta così intensamente nella sua vita possa portare oggi al nostro mondo, alla nostra società?
Porterà di sicuro la pace nel mondo e l'unità tra le religioni, perché quello che dovremmo capire, che quello che dice Bahá'u'lláh, che la base di tutte le religioni è la medesima e che tutti i messaggeri di Dio proclamano la stessa fede.
E con questo servizio siamo giunti alla fine della nostra puntata di Chiesa in diretta. Vi aspettiamo la prossima settimana ricordandovi che potete riascoltare tutte le nostre puntate sul sito dei podcast della RSI. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica!